pane da chiedere e da condividere. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi, infatti, perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Matteo, capitolo 6, versetti 5-15. Sono ritenuti i versetti più difficili non solo dei Vangeli, ma di tutto il Nuovo Testamento. La loro traduzione è un'impresa ardua, se non impossibile, poiché questo testo contiene termini inesistenti nella lingua greca. L'ultima traduzione della Bibbia, CEI, 2008, ha apportato qualche miglioramento, ma ancora molto c'è da fare. Come è possibile che questi versetti, conosciuti come il Padre Nostro, siano così complicati? Già Teresa d'Avila, grande mistica e dottore della Chiesa, esprimeva il suo sconcerto chiedendosi perché Dio non si sia spiegato più chiaramente sopra certi punti così elevati ed oscuri per farsi meglio capire. E mi è sembrato che, dovendo questa preghiera essere comune e servire a tutti, bisognava che ciascuno potesse applicarla ai suoi bisogni particolari e trovasse in essa un argomento di consolazione, persuaso di interpretarla bene. Il problema insormontabile del Padre Nostro è nato proprio perché è stato considerato solo una preghiera. L'averlo fatto ha confinato la grandezza di questo testo nell'ambito delle preghiere devozionali, con effetti tanto contrastanti quanto devastanti per la fede. Basta pensare all'invocazione «Dacci oggi il nostro pane quotidiano», Matteo capitolo 6, versetto 11, che assume significati diversi a seconda le latitudini dove essa viene pronunciata. Mentre nel florido mondo occidentale, dove il pane sovrabbonda e si getta nei rifiuti, solo nella città di Milano ogni giorno sono gettati nei rifiuti ben 180 quintali di pane, è un'assicurazione al proprio benessere. Nell'ultimo mondo, quello dove ogni giorno 26.000 bambini muoiono di fame, per gli scheletrici credenti questa preghiera è segno di una promessa mancata. Pregano come gli obesi privilegiati cristiani del mondo opulento. Ma gli effetti non si vedono. Il pane quotidiano rimane un miraggio e il «dacci oggi» suona ogni giorno come una beffa. Eppure il Padre Nostro voleva essere proprio il rimedio e la soluzione a questa ingiustizia. Gesù, infatti, non intende insegnare una preghiera, ma invita i suoi alla pratica delle beatitudini per la realizzazione del regno di Dio. E il Pater è, sotto forma di orazione, la formula di accettazione delle beatitudini di Gesù. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Matteo, capitolo 5, versetti 3-10. Cieli affollati. Come Mosè, dopo aver stabilito l'alleanza tra il popolo e il Signore attraverso il Decalogo, «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli, fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore, tuo Dio, ti ha comandato. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore, tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del sabato. Onora tuo padre e tua madre, come il Signore, tuo Dio, ti ha comandato, perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai testimonianza menzognera contro il tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, non bramerai la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Deuteronomio, capitolo 5, versetti 6-21. Aveva formulato l'accettazione dei 10 comandamenti attraverso l'ascolta Israele. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno. Ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Deuteronomio, capitolo 6, versetti 4-10. Ugualmente, Gesù formula nel Pater l'accettazione delle beatitudini. La prima beatitudine riguarda la scelta della povertà, ovvero la scelta della condivisione generosa che permette a Dio di manifestarsi come Re, colui che si prende cura dei poveri. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Matteo, capitolo 5, versetto 3. Questo impegno permette ai suoi figli di invocarlo come Padre, l'unico che è nei cieli. Matteo, capitolo 6, versetto 9. Il solo che, avendo condizione divina, può governare gli uomini. Al tempo di Gesù i cieli erano molto affollati. Non c'era solo il Signore nei cieli, ma chiunque deteneva un potere risiedeva nei cieli, perché era al di sopra di tutti e si riteneva alla pari degli dèi. Come mai sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, Signore dei popoli? Eppure tu pensavi nel tuo cuore: salirò in cielo sopra le stelle di Dio, innalzerò il mio trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nella vera dimora divina. Isaia, capitolo 14, versetti 12-13. Colui che poco prima, nella sua sovrumana arroganza, pensava di comandare ai flutti del mare e credeva di pesare sulla bilancia le cime dei monti, ora, gettato a terra, doveva farsi portare in lettiga, rendendo a tutti manifesta la potenza di Dio. Maccabei 2, capitolo 9, versetto 8. Venivano infatti considerati quali dei o figli degli dei imperatori e faraoni, i re e i principi, gli astri e tutto quel che era connesso al potere, dai troni alle dominazioni, dai principati alle potestà. Lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 16. In un'epoca in cui, se non si riconosceva la natura divina dell'imperatore, si perdeva la propria testa, e le fu anche concesso di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. Apocalisse, capitolo 13, versetto 15. Il re Nabucodonosor aveva fatto costruire una statua d'oro, alta 60 cubiti e larga 6, e l'aveva fatta erigere nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Quindi il re Nabucodonosor aveva convocato i satrapi, i governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte autorità delle province perché presenziassero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. I satrapi, i governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che aveva fatto erigere il re Nabucodonosor. Essi si disposero davanti alla statua fatta erigere da Nabucodonosor. Un banditore gridò ad alta voce: «Popoli, nazioni e lingue, a voi è rivolto questo proclama. Quando voi udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna, di ogni specie di strumenti musicali, vi prostrerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto erigere. Chiunque non si prostrerà e non adorerà, in quel medesimo istante sarà gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente». Ora, se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto, bene, altrimenti in quel medesimo istante sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? Daniele, capitolo 3, versetti 1, 6 e 15. Gesù proclama come colui che è nei cieli solo il Padre e inviterà a non riconoscere a nessun altro il ruolo di Padre. Non chiamate nessuno Padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. Matteo, capitolo 23, versetto 9. Dopo l'accettazione della prima beatitudine, quella che permette al regno di diventare realtà, di essi è il regno dei cieli, Matteo capitolo 5 versetto 3, Gesù annuncia gli effetti di questo regno, con la fine dell'oppressione per gli afflitti, la restituzione della dignità ai diseredati e l'eliminazione di ogni forma di ingiustizia. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Matteo, capitolo 5, versetti 4-6. Ciò è anche oggetto delle prime tre richieste del Pater, che riguardano gli effetti sull'umanità dell'attività di quanti hanno accolto le beatitudini. Per questo si chiede che il nome del Signore sia santificato, Matteo capitolo 6 versetto 9, vale a dire sia riconosciuto come Padre, come colui che non solo si prende cura dei suoi figli, ma ne precede i bisogni. Poi Gesù invita a chiedere che il regno del Padre si estenda, Matteo capitolo 6 versetto 10. Questo regno non deve venire, c'è già. Dal momento che i discepoli hanno accolto la prima beatitudine, il regno non è più una promessa, ma realtà. Ora però la comunità chiede che questa loro esperienza del regno si allarghi per portarne i benefici vitali a ogni uomo. Per questo chiede anche che la volontà del Padre si compia, realizzando il suo progetto d'amore sull'umanità, che ogni uomo possa diventare suo figlio, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà. Efesini, capitolo 1, versetto 5. La seconda parte delle beatitudini, beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio, Matteo capitolo 5 versetti 7-9, riguarda gli effetti dell'accettazione delle stesse sui discepoli, con la loro progressiva trasformazione in individui sempre pronti ad aiutare, misericordiosi, trasparenti, puri di cuore e responsabili della felicità altrui, costruttori di pace. Ugualmente, le successive tre richieste del Pater riguardano la comunità. Al centro, la più importante, quella che concerne la richiesta del pane, è formulata con un vocabolo inesistente nella lingua greca. Dacci oggi il nostro pane epiousion, Matteo capitolo 6, versetto 11. Girolamo, il traduttore della Bibbia, si trovò in imbarazzo di fronte a questo termine sconosciuto che indica comunque un pane speciale, e decise di tradurre lo stesso termine in due modi differenti, con super substantialem in Matteo e con quotidianum in Luca. La Chiesa poi preferì per la versione liturgica il pater di Matteo, considerato più completo di quello di Luca, ma con la sostituzione del complicato e impronunciabile supersostanziale con il più facile quotidiano. Questa scelta non solo fuorviò il significato della richiesta di Gesù, ma contraddisse il suo stesso insegnamento. Non preoccupatevi dunque dicendo cosa mangeremo. Matteo capitolo 6, versetto 31. Il pane che alimenta e sostiene la vita degli uomini non va richiesto a Dio, ma è compito degli uomini produrlo e condividerlo generosamente con chi non ne ha, come da sempre veniva insegnato. Dà del tuo pane a chi ha fame. Tobia capitolo 4, versetto 16, Isaia capitolo 58, versetto 7. Il fatto che questo particolare pane sia richiesto al Padre significa che si tratta di un alimento che può essere solo dono del Signore e non prodotto dall'uomo. Questo pane è Gesù stesso come fonte di vita e alimento per la comunità. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Matteo capitolo 4, versetto 4. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Matteo capitolo 26, versetto 26. Gesù, il Figlio di Dio, si fa pane per gli uomini perché quanti lo accolgono e sono capaci a loro volta di farsi pane per gli altri diventino figli dello stesso Padre. È questo pane Gesù quello che comunica la forza di condividere generosamente la propria esistenza e i propri beni, arrivando a cancellare i debiti altrui. Una comunità che ha scelto la beatitudine della povertà e che ha sperimentato che si è più beati nel dare che nel ricevere, Atti capitolo 20, versetto 35, non può infatti essere composta da creditori e da debitori, Matteo capitolo 6, versetto 12, ma saprà fare del dono generoso il proprio distintivo. Le beatitudini si chiudevano con l'assicurazione della protezione divina anche nel momento della persecuzione. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Similmente, la fedeltà a Gesù darà la forza alla comunità di rimanere salda anche nel momento della prova suprema e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Matteo capitolo 6, versetto 13. Quella della morte infamante del suo maestro e della persecuzione che si scatenerà contro i suoi discepoli. Il Pater si chiude con la richiesta della comunità di essere preservata dalla presenza del maligno, immagine nella quale l'Evangelista individua situazioni e persone che ripropongono alla comunità le tentazioni alle quali il diavolo, il maligno per eccellenza, Matteo capitolo 13 versetto 19, ha sottoposto il Cristo nel deserto. Finché Gesù rimane al centro della vita della comunità come unico maestro, unico capo e sola guida, e la sua parola e il suo corpo come pane alimentano e fanno crescere i suoi componenti, è esclusa da questa la presenza del maligno.